Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione, dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radiograd.
Buongiorno a tutti e tutte, bentrovati in una nuova puntata di Yesterday's Papers, oggi che 13 novembre del 2024, è un mercoledì e voi sapete che questa rubrica va in onda tutti i giorni della settimana dal lunedì al venerdì, non solamente tramite Radiograd, ossia tramite la meravigliosa app che potete gratuitamente scaricarvi dal vostro store del cellulare, ma anche tramite il web www.radiograd.it. c'è un sito nuovo di zecca fatto da Peppe, che saluto, e che contiene non solo le trasmissioni che vanno in onda quotidianamente, quindi lo streaming, ma anche una grandiosa e meravigliosa sezione podcast dove tutte le trasmissioni che facciamo vengono archiviate. Bene, oggi cerchiamo di fare un salto un po' nel tempo e tornare indietro a quando fu fondata l'Europa e nacque l'euro più precisamente, poiché come ricordate fu un periodo abbastanza controverso, c'erano soprattutto le borghesie, quindi le classi dominanti, che in quel periodo venivano in da personaggi come nel caso italiano Prodi, addirittura brindavano, nonostante, ricordo con chiarezza, ci fosse una tragedia in atto all'entrata in Europa e quindi all'adozione dell'euro immediatamente dopo da parte appunto dell'Italia, sostenendo che grazie a questa manovra avremmo lavorato addirittura alcuni giorni di meno. Sappiamo che da quel momento in poi le cose sono andate molto male, ma cercheremo di capire perché e per quale ragione ciò oggi assume una luce particolare. Sicuramente dal punto di vista del conflitto valutario, l'euro nacque per far sì che la classe dominante europea potesse in qualche maniera rientrare in una forma di conflittualità più o meno grande con il dollaro, ma ne uscì con le ossa rotte nel primo capitolo abbastanza importante di questa conflittualità valutaria, che vide appunto nella speculazione ai danni dei paesi più poveri dell'Europa. Appunto, ricordate la Grecia, ricordate la tragedia che appunto seguì il fallimento dello Stato ellenico, la speculazione ai danni dell'Italia, no? Ricordate il governo Monti, la lettera di Trichet. E tutto quello che avvenne proprio in quel periodo, un biennio tra il 2010 e il 2012, che sostanzialmente sancì la fine dell'euro nel suo strumento, almeno nella sua finalità principale, dello strumento nato appunto per contrapporsi capitalisticamente al dollaro, e quindi da quel momento possiamo dire, e lo vediamo nelle guerre attualmente, è diventato un suddito, possiamo dire, del capitale legato al dollaro. Ma ci sta nelle cose del sistema di capitale che durante l'imperialismo, appunto, queste notte per l'egemonia si combattano in maniera importante, ci sia chi vince e chi perde. Sappiamo che appunto la classe dominante europea ne è uscita con le ossa fracassate. Ebbene, molti videro in questo discorso dell'euro, dell'Europa, e continuano ancora a sostenere l'origine di tutti i mali. Noi siamo tra quelli che invece negano e negarono già in tempi non sospetti questo tipo di approccio, poiché negava in maniera completa quello che è il punto che ho appena espresso, ossia la conflittualità che si celava dietro alla nascita di una moneta unica come era quella dell'euro, e si andava a nascondere dietro questa che è una forma sovrastrutturale, se volete, dal punto di vista almeno della politica economica, quello che è il conflitto fondamentale, che è capitale lavoro. E quindi, se è vero che dall'inizio del millennio le condizioni dei lavoratori, soprattutto dei paesi più poveri dell'area euro, è andata devastandosi, creando situazioni di povertà enormi, certo non è attribuibile a una valuta, bensì alla classe dominante che appunto ne tiene le redini e dunque ha gestito il conflitto capitale lavoro incrementando in maniera veramente audace il tasso di profitto nonostante la crisi, a danno dei lavoratori, in altri termini mettendo in piedi il sistema di sfruttamento attraverso, ecco, uno strumento in più che rimane lo strumento e che quindi non può essere attaccato. Però abbiamo assistito anche a tanti politici e economisti che sono stati dietro questi processi, che hanno elogiato il pilota automatico, i patti di stabilità che riempiono le nostre università e vengono chiamati dalla a sinistra a presiedere a dibattiti anche sul lavoro. e anche, devo dire, da parte della sinistra cosiddetta anticapitalista o comunque socialista o comunista, ecco, talvolta con tanta ingenuità vengono accettate delle analisi che effettivamente andrebbero proprio contro quello che è il nostro obiettivo, ossia almeno sostenere le classi dominate, subordinate appunto a questo tipo di logiche. Però ogni tanto è uscito fuori qualcosa che proprio in questo senso sembra andare in una direzione opposta, e questo può essere il caso per esempio del famoso dibattito sul salario minimo, che infatti strumentalmente viene sottaciuto da parte soprattutto dei media, in particolare quando viene emanata una direttiva come quella 2022-2041 del Parlamento Europeo e del Consiglio, quindi di almeno 2 anni fa, che è relativa ai salari minimi adeguati nell'Unione Europea, che fa riferimento a alcuni diritti fondamentali appunto inseriti all'interno della Carta, ma non solo, proprio nel Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, nonché all'interno della Carta Sociale Europea, che stabilisce che tutti i lavoratori hanno diritto ad eque condizioni di lavoro e riconosce il diritto di tutti i lavoratori a un'equa retribuzione che assicuri a loro e alle loro famiglie un livello di vita dignitoso. Come molti potranno far caso nelle parole appunto contenute in questa direttiva, c'è molto contenutisticamente di quello che abbiamo visto all'interno della Costituzione, ma è la stessa direttiva che ammette l'esistenza di un lavoro povero. La povertà lavorativa, leggo, dell'Unione è aumentata nell'ultimo decennio e un numero di più elevato di lavoratori si trova in condizioni di povertà. Nei periodi di contrazione economica, aggiungo io, cioè sempre, i ruoli di salari minimi adeguati alla protezione dei lavoratori a basso salario è particolarmente importante. E ancora continua sostenendo come non tutti i lavoratori dell'Unione sono tutelati efficacemente dai salari minimi, poiché in determinati Stati membri alcuni lavoratori, anche se coperti, ricevono nella pratica una retribuzione inferiore al salario minimo legale. E addirittura continua, negli Stati membri in cui la tutela del salario minimo è prevista solo da contratti collettivi, si stima che la percentuale di lavoratori non coperti vari tra il 2% e addirittura possa arrivare, aggiungo io, al 55% del totale dei lavoratori. Quindi in qualche maniera questa direttiva europea, che dovrebbe essere adottata nell'ordinamento di paesi membri e quindi anche in Italia, andrebbe in una direzione opposta rispetto a quello che normalmente è proprio la sovrastruttura europea in tutte le sue varie diramazioni, ossia quella di assicurare un dominio della classe proprietaria rispetto a quelle subordinate. Anche per quanto riguarda il discorso dei contratti a termine, sembra che provenga appunto da un'applicazione di una direttiva europea, il cosiddetto decreto anti-infrazioni UE, che permette un passaggio molto importante, perché si riscriverebbe, a parere del Sole 24 Ore, da cui abbiamo preso l'articolo, addirittura il Job Act, per cui si parla nuovamente di rimuovere quelle parti del Job Act, in particolare l'articolo 28, commi 2 e 3, che consentono al lavoratore di poter ottenere un risarcimento economico superiore alle 12 mensilità di retribuzione. Rimandiamo a questo articolo ovviamente per una più esaustiva analisi. Quello che è la sostanza e che maggiormente ci interessa è che viene nuovamente ripresa, di nuovo ribadiamo ancora, da una normativa che la cui fonte è di origine europea, la questione della falsa attribuzione di contratti a termini nei confronti invece di lavoro subordinato a tutti gli effetti, già che, come molti di voi ricorderanno, il Job Act aveva introdotto, ovviamente facendo un favore enorme alla classe dominante, la possibilità di moltiplicare i contratti a termini e soprattutto dal punto di vista della possibilità del lavoratore di chiedere eventuali risarcimenti nel caso appunto in cui i contratti a termine non fossero giustificati appunto da un obiettivo a termine, bensì semplicemente avessero l'obiettivo di sottopagare l'attività del lavoratore, appunto il risarcimento potesse essere ridotto solamente a un numero che non andasse oltre le 12 mensilità o anche a un'entità leggermente superiore in casi specifici. Ecco, intervenendo su questa materia, a noi ci sembra che per la seconda volta, dobbiamo ammetterlo, l'impianto normativo europeo scavalca diciamo a sinistra, ma insomma era abbastanza scontato farlo, ciò che sta avvenendo invece in ambito italiano, dove le normative appunto della destra, che dice essere a favore dei diritti lavoratori, invece va verticalmente, ma questa è una cosa scontata e anche giustificabile visto la collocazione storica che la destra ha sempre avuto nei confronti di una classe dominante che in questo momento a noi sembra cavalcare con grande piacere il cavallo di Fratelli d'Italia e di Giorgia Meloni, che attualmente è al potere. Ringrazio tutti e tutte per il cortese ascolto e vi do appuntamento ai prossimi giorni.
Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione. Dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radiograd. Radio Grad, la radio libera e resistente.
Dico ai miei avversari, io combatto la tua fede che è contraria alla mia, ma sono pronto a battermi sino al prezzo della mia vita perché tu possa sempre esprimere liberamente il tuo pensiero. Ecco qual è la mia posizione. Io ad esempio sono socialista, ma rispetto la fede politica degli altri, la discuto. Posso discutere, anzi discuto con loro, polemizzo con loro, a loro sono padroni di esprimere liberamente il loro pensiero, cioè io sono democratico in questo senso, veramente.
Rispetta anche la fede politica dei fascisti?
No, questa la combatto con altro animo, il fascismo per me non può essere considerato una fede politica.
Radio Grad, la radio libera e resistente.
Prendiamo una Palestina, o gli riesce di farla finire. C'è un ragazzo di 20 anni che ha un'acqua per lavarsi e quell'altro l'ha da buttare via. Dice che diventava Hanihazi. E noi che si diventa quando sarà partigiani come lui. Voglio dire, un mondo che non riesce a capire che se non tu levi l'ingiustizia, le guerre le si moltiplicheranno tra di loro perché sono quelle che le producono. Se non tu non riesci a capire questo, bisogna vincere chi ha capito.
Radio Grad, la radio libera e resistente.
Radio Grad.
Dalla parte giusta della barricata.